Qui Radio Alfa. Trasmettiamo gli esercizi spirituali in compagnia del Vangelo di Giovanni, capitolo 4, la Samaritana, dal titolo «Se tu conoscessi il dono di Dio, la via samaritana dell'evangelizzazione».
Buonasera carissimi fratelli e sorelle, buonasera a tutti i radioascoltatori. Siamo così giunti a questa nostra quarta serata di meditazione sul Vangelo della Samaritana, il capitolo 4 di Giovanni. In questo percorso di esercizi spirituali dove è importante soffermarsi sulla parola ascoltata, o meglio anche ripeterla. Per questo vi invito a dedicare del tempo durante la giornata, magari a riprendere in mano il testo del Vangelo, a rileggerlo una, due, tre, più volte, soffermarsi su quei passaggi che magari lo Spirito ci fa intuire essere particolarmente parlanti al nostro cuore. E ci apriamo alla sua azione con l'invocazione proprio che da sempre la Chiesa ci fa pregare per chiedere il dono abbondante dello Spirito nel quale risuona la parola viva del Signore per ognuno di noi. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E questa sera vogliamo riascoltare dal Vangelo della Samaritana, capitolo 4 di Giovanni, versetti dal 27 al 38. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli disse che desideri o perché parli con lei. La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia forse il Messia. Uscirono allora dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia!» Ma egli rispose: «Ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». I discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno forse gli ha portato da mangiare?» Gesù disse loro: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Non dite voi, ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne gode insieme chi semina e chi miete. Qui infatti si realizza il detto «uno semina e uno miete». Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato. Altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro. Questi versetti, in particolare dal 27 al 30, sono di passaggio, di transizione tra il dialogo con la Samaritana, dal versetto 6 al 26 che abbiamo meditato fino adesso, e poi il doppio intrattenimento di Gesù, prima con i suoi discepoli, che commenteremo questa sera dal 31 al 38, e poi il dialogo di Gesù con la gente del villaggio dal 39 al 42, che commenteremo domani sera. I discepoli, incuriositi, si meravigliano, si stupiscono di vedere Gesù che, contro le usanze del tempo, conversa con una donna. Si meravigliavano che parlasse con una donna. L'Evangelista utilizza qui verbi all'imperfetto. Nella lingua greca l'uso dell'imperfetto fa intendere, come in questo caso, che non si tratta di uno scambio di parole fortuito, così occasionale, bensì di un vero e proprio dialogo prolungato. È un'azione prolungata il verbo dell'imperfetto. Quindi loro si meravigliano perché vedono che Gesù stava lì proprio dialogando con calma, con pacatezza, a lungo con la donna. Anche la Samaritana aveva avuto la stessa reazione di stupore, vi ricordate poco prima il versetto 9. I giudei non hanno buoni rapporti con i samaritani. A differenza della Samaritana, però, i discepoli non manifestano il loro scandalo a Gesù, perché hanno rispetto, non osano neppure porre le domande, che comunque il testo poi esplicita per il lettore. Non è che i discepoli dicono a Gesù queste domande. Dice il testo: nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. Cioè, non è che dicono a Gesù questo, però il testo dell'Evangelo, l'Evangelista ce le riporta queste domande, le riporta a noi. Lo scandalo, cioè, persiste nella loro mente e denota la distanza che separa i discepoli dal Maestro. Cioè, i discepoli sono fermi, chiusi nei loro schemi mentali passati, mentre Gesù è molto aperto, supera queste barriere. Il racconto ci fa intendere che la donna di Samaria è lontana da Gesù come, in altro modo, sono lontani i discepoli, perché ognuno di noi porta in sé dei pregiudizi. Ma è sempre lui, Gesù, che viene a cercare vicini e lontani, i suoi discepoli e la Samaritana, perché in lui siamo tutti coeredi della stessa realtà del regno, perché figli del Padre. Continua il testo dicendo che la donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente, no? Ecco, venite a vedere. Lasciò la sua anfora. La Samaritana, che era andata al pozzo per prendere l'acqua, adesso non si cura più dell'acqua del pozzo. Non ha più sete, perché aveva già trovato colui che gli aveva dato acqua viva. Torna in città ed esorta tutti a recarsi nel luogo in cui Gesù le ha manifestato tutto ciò che ha fatto. Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Innanzitutto, il particolare dell'anfora incustodita è interessante e ha un doppio significato. Può volere dire che la donna ha fretta di raggiungere il villaggio e la sua gente, oppure denota anche la sua intenzione di tornare più tardi da Gesù. Dopo che Gesù dichiara solennemente di essere lui il Messia e che è lui il sono io, il Dio che parla con la Samaritana non dice più nulla. Ma quella brocca abbandonata conferma che d'ora in poi per lei ciò che conta veramente è l'acqua viva e non più l'acqua del pozzo. La parola promessa di Gesù, accolta, inizia a sgorgare dalla sua testimonianza. Cioè, quella parola, che è acqua viva, diventa in lei sorgente che zampilla per la vita eterna e comincia subito a dare testimonianza ai suoi concittadini samaritani. Dopo aver trovato l'acqua viva, la Samaritana lascia la sua anfora vuota e torna in città per portare la novità scoperta al pozzo e custodita nel suo cuore. Così, se vi ricordate, nel Vangelo di Giovanni faranno Maria di Magdala e le altre donne che corrono dai discepoli dopo aver trovato la tomba vuota. Il crocifisso non è più nella tomba, è risorto, e ora lo si incontra nell'annuncio pasquale della Chiesa. Vanno a dirlo agli altri, e nella misura in cui si fa questo annuncio, lui si rende presente. Allo stesso modo i samaritani incontrano Cristo mossi dall'annuncio della donna. Infatti continua il testo al versetto 30 dicendo: uscirono dalla città e andavano da lui. Non vanno dalla samaritana, ma i samaritani vanno da Gesù. Cogliamo in questi semplici gesti il sommo valore della testimonianza. La donna non va a spiegare chi è quel personaggio misterioso che gli ha detto tutto quello che ha fatto, ma dice: venite a vedere anche voi che sia lui, che sia forse lui il Messia, il Cristo. Cioè dà testimonianza, ecco la missione oggi, non tanto una missione di spiegare il chissà quali dottrine. Quello verrà dopo eventualmente, nell'approfondimento, ma il primo contatto è la testimonianza di vita. Essere stati toccati da uno che mi ha letto in profondità e mi ha fatto scoprire il segreto della mia vita, di quello che io cerco, di quella fame, di quella sete di cui io ho bisogno e che lui sfame di seta. Ecco la testimonianza, andare a dire agli altri: c'è qualcuno che può riempire la tua fame e la tua sete, c'è qualcuno che può riempire il tuo vuoto. Il ritorno in città della samaritana ha lo scopo di portare la sua esperienza a chi condivide la sua stessa religiosità, cioè i samaritani. Così, vi ricordate, fa anche Filippo con Natanaele, che va a dire: guarda, abbiamo trovato il Messia, vieni. E Natanaele: ma da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? Perché lui era di Cana di Galilea. Però dopo, quando arriva, dice: veramente un israelite in cui non ho trovato niente di male, no? Vi ricordate Giovanni capitolo 1 versetto 45-46? Cioè il primo elemento che appare nella testimonianza evangelica è un invito: venite a vedere, fate anche voi un'esperienza simile alla mia, dice la donna. La donna chiama i suoi concittadini a scoprire di persona il rivelatore. Osservate, lei si mette da parte per lasciare il posto all'incontro dei suoi concittadini con il rivelatore. Quante volte la nostra missionarietà invece non raggiunge l'obiettivo perché vogliamo essere noi in prima persona. Ma noi dovremmo essere come il Battista, colui con l'indice puntato indica Gesù. Venite a vedere lui. Per esperienza propria, la samaritana ha visto in Gesù colui che può leggere e svelare l'intimità del vissuto di ciascuno e spiegare l'enigma della vita, il segreto della vita. Per questo pone ai suoi concittadini la questione del Messia atteso da tutti. Che sia lui il Cristo, il Messia, l'atteso delle genti? È un interrogativo che, lasciato cadere quasi con distacco, forza i samaritani a trovare una loro risposta. Si avvera qui l'annuncio del profeta Osea, al capitolo 7, versetto 1, che dice: «Mentre sto per guarire Israele, si scopre l'iniquità di Efraim e la malvagità di Samaria». Cioè, in altre parole, è giunta per tutti l'ora del perdono e della misericordia, anche per i samaritani. Osservate come l'evangelizzazione avviene per testimonianza di vita e poi ponendo delle domande che suscita una risposta, una ricerca. Al contrario di altri interlocutori con Gesù, pensiamo a Nicodemo di notte, Giovanni capitolo 3, alla folla che si è sfamata del pane dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, Giovanni 6, ai farisei dopo la guarigione del cieco nato, Giovanni 9, la samaritana si è messa in discussione circa la rivelazione messianica, non è rimasta chiusa nelle sue convinzioni acquisite, ma si è lasciata smuovere giustamente dalla parola di Gesù, mentre Nicodemo è rimasto chiuso nelle sue convinzioni. La folla continua a chiedere a Gesù, i farisei di fronte al cieco nato continuano a porre domande a Gesù, cioè non si smuovono dai loro schemi mentali ed esistenziali. La samaritana invece no, si è lasciata smuovere dalle domande, dalla parola del Signore. Per questo la sua testimonianza di vita ha successo e gli abitanti della città si mettono in cammino nella direzione di Gesù. Uscirono dalla città e andavano da lui. Il racconto evangelico non dice esplicitamente se la samaritana abbia creduto o no che Gesù fosse il Cristo, o se sia rimasta soltanto turbata dalla sua parola. Più tardi addirittura la samaritana non la ritroviamo, come potremmo invece aspettarci, tra le donne al seguito di Gesù. Dopo il dialogo con il pellegrino setato, la samaritana ha pensato invece subito ai suoi concittadini. Ella non tiene solo per sé ciò che può fare il bene di molti. Nell'ambito cioè dell'amore si possiede veramente solo ciò che si dona largamente, condividendo e rendendo partecipi gli altri di ciò che si è e di ciò che si ha. Interessante questo slancio d'amore della samaritana. Questa è la motivazione sempre profonda e attuale di ogni missione, l'abbiamo detto altre volte, è l'imperativo teologico, come dicevo prima, che smuove Gesù e smuove la samaritana. Che cosa va a dire alla gente di Sichem? A questo riguardo Gesù non le aveva detto nulla, non le aveva dato nessun incarico di per sé, come poi farà invece alla fine dopo la resurrezione con i discepoli: andate, predicate, battezzate. A lei non ha dato nessun incarico. La samaritana invece si accetta per quello che è, una donna che ha avuto 5 mariti, quello che ha non è suo marito, alla ricerca dell'amore, eccetera, sa stare al suo posto e si guarda bene dal ripetere ad altri le parole rivelatrici che ciascuno deve ascoltare personalmente dal Cristo. Non va a dire tutto quello che Gesù le ha detto, il dialogo, i passaggi, no, perché quello è personale, è l'esperienza unica. L'importante è che anche gli altri vanno da Cristo e ognuno sentirà la sua parola personalissima e gli farà fare il Signore con la sua parola il suo cammino personalissimo ad ognuno. È una donna che vuole essere creduta e dice solo ciò che può testimoniare per esperienza diretta, come parte della sua stessa vita. Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Una persona che, con parole ben misurate, si espone con così tanta umiltà e trasparenza, è certamente ispirata e guidata dalla grazia di Dio. Probabilmente riconosce che chi le ha parlato è il Cristo, ma non dice ho visto il Cristo o il Cristo mi ha parlato. No, le avrebbero riso in faccia. La donna si accontenta di far nascere un interrogativo, di sollevare un dubbio, di risvegliare quell'inquietudine profonda che c'è dentro tutti. Dice quel tanto che permette all'altro di cercare e di scoprire da sé ciò che più conta. La strategia della domanda è una pedagogia molto antica da utilizzare saggiamente per attivare liberamente l'iniziativa in chi ascolta. Vi ricordate quando Adamo ha compiuto il peccato? Come comincia il dialogo del Signore? Con una domanda: Adamo, dove sei? Allora il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? Vedete, il Signore pone sempre le domande, ma anche Gesù nel Vangelo. Ecco la grande pedagogia della missione: suscitare e porre domande. Invece, a volte abbiamo fretta di comunicare contenuti, di dire quello che sappiamo. Invece, a volte bisogna avere la pazienza di aspettare e di suscitare, dire tutto e soltanto quello che può far smuovere l'altro nel cammino della ricerca. Ogni esaltazione nell'annunziare una verità religiosa, fosse anche la più sublime, ma ogni esaltazione, ogni fondamentalismo, potremmo dire, fa pensare che si tratti più di fanatismo che di una convinzione personale. Il bene, come la verità, lo si fa nella carità, cioè nel rispetto di tutti e con calma, che è un altro aspetto della carità. Papa Francesco ci esorta alla testimonianza tenendoci lontani dal proselitismo, cioè l'uomo, noi non possiamo dare la fede, però noi possiamo prenderci per mano gli uni gli altri e portarci da colui che solo ce la può dare la fede. Osservate come a volte siamo animati dal desiderio di testimonianza, di annuncio, di missionarietà, penso ai catechisti, gli animatori, ai genitori, e invece a volte dobbiamo avere la pazienza di aspettare, di rispettare. Anche questo è carità, perché la verità non si fa senza la carità, e vuol dire sapere attendere anche i tempi degli altri, prendendoci per mano e suscitando le domande. La samaritana, da parte sua, è certa dell'esperienza che ha vissuto. Gesù gli ha letto dentro il cuore tutto quello che aveva detto, aveva fatto. Ma sa di non poter fare altro che dire agli altri: venite a vedere anche voi, provate anche voi, perché questa è un'esperienza del tutto personale, l'esperienza di fede. Cogliamo in lei qualcosa della missione di Giovanni Battista anche, quando nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 30, dice: lui deve crescere, io invece diminuire. Chi è che deve crescere, la samaritana o Gesù? E chi è che devono crescere, i samaritani o lei? Osservate quale discrezione, quale attenzione, quale delicatezza esige anche la missione. Non bisogna mai camminare davanti a Dio. Vi ricordate quando Pietro a Cesarea di Filippo si pone davanti a Cristo e dice: no, non ti capiterà mai, perché aveva annunciato la sua passione e morte e risurrezione, il primo annuncio della Pasqua. Questo non ti capiterà mai, è una strada. E si mette davanti a Gesù. E Gesù dice: va dietro a me, Satana, perché tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini, mi sei di scandalo, cioè di impedimento a svolgere la missione di Cristo. Il discepolo non starà mai, non dovrà mai mettersi davanti a Gesù, quasi fossimo noi i paladini della verità, come se Gesù avesse bisogno della nostra azione per difendersi o per annunciare la sua verità di salvezza. Noi dobbiamo sempre solo stare dietro a Gesù, mai davanti. Il discepolo cammina dietro e mette i piedi dove li mette Gesù, non davanti, non a lato, ma sempre dietro, e cercando di mettere bene i piedi dove li mette lui, non in un'altra impronta. Non bisogna mai così neanche dimenticare che la maturità di cuore e di intelligenza e i tempi di chi aderisce alle verità della fede sono un mistero che va sempre rispettato. È il dialogo interpersonale tra qualsiasi persona umana e il suo creatore, il suo Signore. Bisogna rispettarlo. Il nostro compito è essere servitori, così. Quante volte vediamo pregiudicato il cammino di crescita di una persona per delle intromissioni sbagliate? Quante persone si sono allontanate proprio perché c'è stato un errato rapportarsi dei discepoli del Signore, dei cristiani, con loro. Cristo viene e si prende cura di ogni singola persona rispettando la pienezza dei tempi, che è propria di ciascuno. Semplicemente Gesù dirà anche ai discepoli che andavano dietro al Battista, che il Battista gli ha detto: è lui l'agnello che toglie i peccati del mondo. Allora vanno dietro Gesù. Gesù si gira e dice loro: chi cercate? Innanzitutto la domanda: guarda bene che cosa stai cercando dentro di te, di che cosa hai bisogno. Poi dice loro: venite e vedrete. Giovanni capitolo 1 versetto 39. Cioè ognuno deve fare il suo cammino personale di scoperta. L'olio che manca nelle lampade anche delle vergini stolte, vi ricordate, non può essere dato dalle vergini sagge. Matteo capitolo 25. A volte a noi che portiamo la gioia e la bellezza della fede, dice: ma come, non è possibile darla agli altri? Cioè non è nostro, la fede è un dono che viene dall'alto. L'olio delle vergini sagge non può essere dato alle vergini stolte. Ci sono azioni, come l'amore di risposta, che ciascuno deve compiere e che in nessun modo possono essere demandate ad altri. Non possiamo sostituirci agli altri. Il di più che noi possiamo fare è ciò che ha messo in pratica la Samaritana, facendo uscire dal villaggio i suoi compaesani, affinché loro stessi scoprissero il nuovo da colui che lo poteva donare. Dice il testo, il versetto 30, uscirono dalla città e andavano da lui. Ancora una volta l'evangelista fa uso del verbo imperfetto, che indica un'azione continuata nel tempo, per sottolineare un movimento di andata al pozzo continua presso Gesù, che rimase con loro 2 giorni, come dice il versetto 40 e il versetto 43. Interessante, altri 2 giorni, quindi ritorna il ciclo dei 3 giorni, cioè tutto il tempo necessario per fare un'esperienza particolare, quella dell'incontro con Gesù. Cioè i samaritani escono dalla città, vanno a vedere continuamente, non così è uno spot, una tanto, ma è un movimento continuo. Vedete, bisogna andare ripetutamente al pozzo della sapienza di Dio, della sua parola. Escono perché c'è un urgente bisogno di trovare e scoprire la vita vera, la verità, l'amore, la pienezza del senso della vita. Tutti portano nel cuore questo desiderio. Noi dobbiamo trovare la maniera giusta per indicare loro la via che non delude. Gesù dirà al Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6, io sono la via, la verità e la vita. Cioè noi dobbiamo semplicemente saper indicare la strada, la via, per arrivare alla verità e alla vita. Come fa la Samaritana, venite a vedere, e loro vanno al pozzo. È il grande miracolo compiuto dalla Samaritana. Senza che lei cominciasse a dire, ho visto Cristo, Cristo mi ha detto, cioè, no, ha suscitato il movimento di ricerca e di andata al pozzo. Ma dobbiamo sapere anche con molta concretezza, con molto realismo, che questo non succede sempre. Dobbiamo esserne consapevoli. Spesso la risposta non è positiva, ma negativa. Il Vangelo ci mette sull'avviso per questo. Leggiamo per esempio in Matteo capitolo 2 dal versetto 1 al versetto 3, vi ricordate? Erode, nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero d'Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. A Gerusalemme, dopo un turbamento passeggero, nessuno si è mosso. Neppure uno è andato a Betlemme a vedere l'evento singolare annunciato dai magi. E siamo nella città santa, la città del Tempio, dei dottori della legge, dei sacerdoti, dei leviti, dei farisei, delle scritture. Anzi, le avevano consultate e avevano letto che «E tu, Betlemme, terra di Giuda», ma non si sono mossi. Tutta gente, quella di Gerusalemme, che era in attesa del Messia che doveva venire, come dice anche la Samaritana, no? Sappiamo che dovrà venire il Messia e lui ci spiegherà ogni cosa, sapevano, ma nessuno si muove. Qui invece i samaritani si muovono. E anche l'esperienza di Paolo ad Atene, vi ricordate? Nel libro degli Atti degli Apostoli, il capitolo 17, il versetto 32, ad Atene, nell'Areopago, vertice della cultura, del sapere e della ricerca filosofica, l'apostolo Paolo viene preso in giro. Quando parte un po' da tutte le loro ricerche filosofiche e poi gli annuncia che tutto quello che loro cercavano anche nella statua del Dio ignoto, lui l'ha scoperto ed è il Cristo, il risorto, gli dicono, lo prendono in giro e gli dicono: quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: su questo ti sentiremo un'altra volta. Il rifiuto fa parte della condizione della missione e fa parte della vita degli evangelizzatori, dei missionari, dei battezzati che annunciano e testimoniano. Gli abitanti di Sichem, invece, questa città che era stata teatro di odio, di violenza, vi ricordate? Capitale di un territorio, la Samaria, impuro, pagano, idolatrico, eccetera. Gli abitanti di Sichem, piccola città di fuorilegge, incoraggiati dalla voce di una donna, senza perdere tempo, in tanti o tutti, escono dalla città, vanno a vedere e trovano colui che sazia la fame e la sete. Don Primo Mazzolari, con tono profetico in un passato non più recentissimo, scriveva: «Il nostro Occidente cristiano, chi gli ha giudicato tal titolo?» si chiedeva. «Così sicuro e tronfio della sua civiltà carnale, è più vicino alla sorte di Corazin, Bezzaida, Cafarnao, che non a quella di Tiro, Sidone e Sodoma. Come sono a volte più vicini al regno i pubblicani e i peccatori». Infatti Luca 15, versetto 1 dice: «Si avvicinavano lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo». E qui Don Mazzolari cita proprio quel passo del Vangelo di Matteo, capitolo 11, dal versetto 21 al 24. «Guai a te, Corazin! Guai a te, Bezzaida! Perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai, perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te». Ecco, si realizza davvero il paradosso, come abbiamo detto all'inizio delle nostre meditazioni, che i vicini non si convertano, mentre i lontani, i samaritani, sì, corrono, si muovono, come i pubblicani e i peccatori. Ma prima di farci contemplare le primizie del raccolto nei samaritani, perché prima di dire che questi si sono convertiti, adesso vanno da Gesù, poi Giovanni, l'evangelista, ci presenta i nuovi operai della vigna del Signore glorioso, i nuovi operai della missione. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia», cioè arriva la gente, ma i discepoli sono lì, lo prego, «mangia». Ma egli rispose loro. Ecco, quindi qui il dialogo si sposta tra Gesù e i discepoli. Ritornati dalla città con le provviste, i discepoli invitano Gesù a mangiare. «Rabbì, mangia». Come è avvenuto con la samaritana, la conversazione con i discepoli parte da un malinteso che va chiarito. Là c'era una sete, l'acqua, qui c'è un pane, c'è da mangiare. Qui i versetti parlano di un cibo sconosciuto ai discepoli, come l'acqua che Gesù vuole dare alla samaritana è sconosciuta a lei, di cui Gesù ha bisogno per vivere però. «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera». L'acqua, di cui il corpo umano non può fare a meno per la sua conservazione, simboleggia un'acqua viva, conosciuta da Gesù ma non dalla samaritana. Qui il pane che i discepoli portano e che bisogna mangiare per vivere non è quello che Gesù vuole mangiare, lui è un altro pane sconosciuto ai discepoli. Che cosa può voler dire che Gesù ha bisogno di un cibo che i suoi discepoli non conoscono? Giovanni ci ha abituati a considerare che quando non capiamo da soli dobbiamo aspettarci un richiamo alla sapienza divina che noi ignoriamo e alla quale le nostre capacità non hanno accesso senza uno speciale intervento soprannaturale. E bisogna aspettare questo intervento della grazia, come è Gesù lì presente. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: Qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Vedete i due livelli, no? Loro pensano subito al cibo materiale, al cibo ordinario, suppongono che qualcuno li ha anticipati, anche se ciò era da ritenere assai poco probabile. È ancora Gesù che dissipa ogni dubbio e li vuole portare a un livello superiore, soprannaturale. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Il mio cibo, ovvero ciò che è indispensabile per la sua vita di figlio, consiste nel compiere la missione che gli è stata affidata dal Padre suo. Fare la volontà di Dio o compiere la sua opera sono tutte espressioni tipicamente giovannee per indicare l'opera della rivelazione compiuta con gesti e parole da Gesù. Fare la volontà di colui che mi ha mandato non è un'espressione di natura etica, morale, faccio fedelmente come mi è stato detto, bensì una dichiarazione di portata cristologica che esprime la perfetta manifestazione del Padre e l'adempimento del disegno salvifico nella persona dell'inviato. Cioè vuol dire che tutto l'amore del Padre si realizza nella persona di Gesù. In Giovanni capitolo 6, versetto 29 leggiamo: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato, e questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che ha mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. Giovanni capitolo 17, versetti 3-4. Nel caso della Samaritana, nel capitolo 4, per esempio, la volontà di Dio è quella di condurre la donna alla maturità della fede, cioè quella di credere in Gesù il Cristo per ottenere lo spirito di vita, spirito di amore, di comunione, l'acqua viva. Alla dichiarazione sul cibo fatta da Gesù segue l'insegnamento sulla mietitura, versetti 35-38, quando dice: voi non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Gesù cita 2 proverbi ben noti ai suoi uditori. Ancora 4 mesi e poi viene la mietitura, e uno semina e l'altro miete. Cioè, nella tradizione vetrotestamentaria, l'Antico Testamento, la mietitura è una metafora classica per indicare il compimento escatologico, cioè il giudizio universale. Andiamo a sentire Isaia capitolo 9 versetto 2, per esempio. Quindi qui si parla della mietitura finale, un'immagine che richiama l'assembramento degli uomini alla fine dei tempi sotto l'aspetto del giudizio e della gioia. Gesù, dopo aver richiamato la missione ricevuta dal Padre, quella di fare la volontà di colui che mi ha mandato, cioè di realizzare il suo disegno salvifico per tutti, riprende il tema del raccolto finale. L'argomentazione è sotto gli occhi di tutti. Voi non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Sanno tutti che tra la semina e la mietitura c'è un tempo di attesa, come a dire, ci vorrà del tempo, ma il raccolto è certo. Rivolgendosi ai discepoli, però, Gesù cambia i termini dell'esperienza comune. Alzate i vostri occhi, guardate, c'è già una grande messe visibile che attende. Cioè, di solito c'è bisogno di tempo, di attesa dalla semina alla mietitura. Invece dice, no, guardate, è già arrivato il tempo della semina, il tempo escatologico, il tempo finale. Alla luce della parola ascoltata dal Maestro, i discepoli scoprono un nuovo ordinamento che contrae il tempo dell'attesa. Guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. C'è già pronta la missione. Nel contesto immediato, l'immagine si riferisce alla venuta dei samaritani da Gesù, che sarà riconosciuto nella sua vera identità. Cioè i samaritani, sentiamo subito dopo, faranno l'affermazione di fede, no? Abbiamo creduto che questo è il Salvatore del mondo. Quindi, di per sé, il fatto che i samaritani vengano da lui è il segno che è già pronto qui, è già arrivato qui il tempo messianico, il tempo escatologico, il tempo della piena manifestazione dell'amore di Dio. Veramente il tempo della mietitura è ormai presente. Inoltre, poiché l'Antico Testamento associa la mietitura al compimento escatologico, l'immagine ci riporta la metafora del versetto 23. Ma viene l'ora ed è questa, aveva detto Gesù alla Samaritana. Cioè già questa è l'ora escatologica, è l'ora della piena manifestazione del disegno salvifico di Dio in Cristo. Il tempo della mietitura e l'attesa del Messia non sono più lontani, ma attuali, nella venuta e nell'insegnamento di Gesù Cristo, che dà compimento all'opera del Padre. Io sono venuto per compiere l'opera del Padre. Possiamo intravedere qui anche l'ombra della croce. Vi ricordate Giovanni capitolo 12, versetto 24, quando arrivano i greci a Gerusalemme per la Pasqua, dice: vogliamo vedere Gesù. Lui dice, e glielo vanno a dire, lui risponde dicendo: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. È già arrivato il tempo del frutto, della mietitura. È la missione già all'opera. Chi semina, gioisca insieme a chi miete, dice Gesù. Il versetto tiene distinti i due attori della salvezza, il seminatore Dio e il mietitore Gesù. In questa accezione il salario del mietitore Gesù consiste nel successo della missione ricevuta dal Padre e che a noi assicura la vita eterna. È il seminatore è Dio, Gesù è il mietitore, il successo della mietitura e il salario del mietitore consiste nel successo della missione ricevuta dal Padre e che lui compie fedelmente. In questo, infatti, si dimostra il vero proverbio, si dimostra vero, scusate, il proverbio. Uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò che per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati alla loro fatica, nella loro fatica. Cioè il Padre e il Figlio, il seminatore e il mietitore condividono la stessa gioia, ma nel divenire storico dell'opera missionaria la distinzione dei ruoli resta di primaria importanza. Cioè la differenziazione dei ruoli infatti consentirà l'incorporazione dei discepoli nella medesima missione divina, come detto il versetto 38. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato, altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Cioè il disegno di Dio Padre, il compimento avviene per opera del Figlio, dal quale inizia la missione universale della Chiesa dopo la Pasqua. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io ho mandato voi. Giovanni 20, versetto 21. E in questa missione della Chiesa avviene l'incorporazione dei discepoli nella stessa missione divina del Padre e del Figlio. Cioè, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. I discepoli, cioè, sono pienamente integrati nel progetto del Padre come mietitori inviati dal Figlio a raccogliere i frutti dello Spirito. Io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Versetto 39-42. Già biondeggiano per la mietitura, perché i samaritani arrivano a dire: ecco, credettero in lui, dice il testo. L'opera compiuta da Gesù, vi ricordate poco fa al versetto 34, Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Questa opera compiuta da Gesù e la sua presenza gloriosa, in quanto è risorto, assicurata ai suoi discepoli, Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, il risorto che appare nel cenacolo, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi, costituiscono la premessa e la garanzia della buona riuscita della missione dei discepoli nel tempo della Chiesa, della nostra missione. Infatti Matteo capitolo 28, versetto 16 e 20, noi leggiamo: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Lui, il risorto, è con noi e ci garantisce la riuscita della missione. Ecco allora per quale motivo noi non possiamo vivere senza missione, senza essere missionari. Ecco perché il battezzato è costitutivamente un missionario, proprio perché la missione è già stata realizzata da Gesù. Vedete? I campi già biondeggiano, è già l'ora della mietitura. Io vi ho mandati a mietere, ciò per cui non avete faticato, perché il Padre ha seminato, il Figlio ha già raccolto. Vedete qui i samaritani, basta che voi sappiate andare incontro alla gente, indicare la via, la strada, la testimonianza, con liberalità, generosità, discrezione, attenzione, rispetto. Osservate quante indicazioni ci vengono da questo incontro di Gesù con la donna samaritana e con i discepoli, per capire qual è il contesto, il contenuto, le modalità della nostra missione cristiana. Allora, carissimi fratelli e sorelle, concludiamo qui questa sera la nostra meditazione. Vi invito ad andare a rileggere durante la giornata i versetti che abbiamo cercato di commentare oggi, ma di farne tesoro. Osservate come la parola di Dio non è tanto da leggere e da sapere, ma è da metabolizzare, è da sedimentare. Ed ecco perché è necessario riandare continuamente all'ascolto della parola, come al pozzo da cui sgorga l'acqua viva, per lasciarci continuamente rinfrescare, dissetare da quest'acqua, perché risuoni dentro di noi e smuova le corde del nostro cuore, ci faccia muovere i passi, come quelli della samaritana, come quelli dei samaritani, liberandoci da tutte le incrostazioni, i pregiudizi, anche gli schemi mentali ed esistenziali che ci tengono bloccati. Domandiamo la grazia davvero della conversione avvenuta per la donna samaritana e per i samaritani, e domandiamo la grazia di essere davvero testimoni missionari, come ci insegna Gesù, come ci insegna la samaritana. Invochiamo la Vergine Santa, che anch'essa in fretta, senza indugiare, si è mossa. Non è stata ferma a Nazaret, ma è andata subito dalla cugina Elisabetta per portare Gesù. È l'imperativo teologico dell'amore che dall'interno, per opera dello Spirito Santo, muove la mente, il cuore, le gambe, le mani, le braccia, la parola, tutto l'essere umano, per portare e testimoniare Gesù agli altri. La Madonna non dice niente, lode il Signore. Anzi, come entra in casa di Elisabetta, è Elisabetta che dice: benedetta tu. Sono i bambini che si annunciano nel ventre delle donne. Ecco, noi, il nostro compito è portare Gesù, poi Gesù farà. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buonanotte a tutti.
Qui Radio Alfa. Abbiamo trasmesso gli esercizi spirituali in compagnia del Vangelo di Giovanni, capitolo 4, La Samaritana, dal titolo «Se tu conoscessi il dono di Dio, la via samaritana dell'evangelizzazione».